Chodesh Tov a tutti. Ci troviamo nel mese di Elul, nel mese delle Selichot e delle Rachamim, il mese del perdono e della misericordia. Iniziamo a studiare alcune spiegazioni, alcuni commenti sulle Selichot. Innanzitutto, che significa la parola Selichà? La parola Selichà significa appunto scusa, perdono, ed è usata per la prima volta nella Torah quando Mosè chiede alla fine della sua tefillà il perdono per il popolo ebraico per aver commesso il grave peccato del vitello d'oro. Viene usata altre volte nella Torah. In un altro caso, sempre in una tefillà di Mosè, viene chiesto il perdono per il peccato degli esploratori e anche in quel caso è scritto Selach na lavona amase, perdona il peccato di questo popolo, e il Signore perdonò quel peccato. È scritto alla fine del verso che il Signore disse Salachti kidvarecha, ho perdonato il peccato grazie alla tua tefilà, grazie alle tue parole. Le Selichot si chiamano in questo modo perché anticamente venivano inserite nella Berachà della Tefillà che inizia con le parole Selach Lanu. Durante la ripetizione della Amidah, il Chazan inseriva delle preghiere, dei componimenti poetici con cui si chiedeva il perdono per tutti i peccati commessi durante l'anno. Abbiamo dei minagim diversi riguardo al periodo in cui si recitano le Selichot. In un primo momento le Selichot si recitavano soltanto nei 10 giorni di Teshuvah, Yaseret Yemei Teshuvah, che vanno da Rosh Hashanah a Kippur. Più in seguito furono aggiunti dei giorni di pentimento, di recita di queste Selichot, e abbiamo due usi principali, anche se ci sono altre usanze che sono cadute poi in disuso, però quelle principali sono quelle dei Sefarditi e degli Ashkenaziti. Gli Ashkenaziti iniziano le Selichot circa una settimana prima di Rosh Hashanah. In particolare iniziano sempre il sabato sera che precede Rosh Hashanah, a condizione che ci siano almeno 4 giorni di Selichot prima dell'inizio di Rosh Hashanah. Il motivo è che anticamente i 10 giorni di Teshuvah erano non soltanto giorni in cui si recitavano Tefillot e Selichot, ma erano anche giorni di digiuno. E per poter digiunare 10 giorni era necessario aggiungere 4 giorni prima di Rosh Hashanah, perché altrimenti non si sarebbe arrivati al numero totale di 10, essendoci 2 giorni di Rosh Hashanah, lo Shabbat e la vigilia di Kippur, in cui non si può digiunare perché è mitzvah mangiare e mitzvah considerare questi giorni come giorni festivi. Un'altra spiegazione dell'uso di questo uso, sempre dell'uso ashkenazita, di anticipare le Selichot almeno 4 giorni prima di Rosh Hashanah, è che nelle regole del Korban è scritto l'animale che doveva essere sacrificato doveva essere controllato da eventuali imperfezioni per 4 giorni. Nei sacrifici di Rosh Hashanah, a differenza delle altre feste, non è scritto ed offrirete degli animali in sacrificio, ma è scritto Vasitem Olah, e voi farete diventare voi stessi degli animali da sacrificare, degli animali da destinare interamente al Signore Dio. E così come l'animale da sacrificare doveva essere controllato almeno 4 giorni prima del sacrificio, anche noi dobbiamo controllarci attraverso le Selichot, attraverso queste preghiere di penitenza, controllare il nostro comportamento e cercare di migliorarlo per arrivare a una Teshuvah completa. L'uso sefardita è completamente diverso. L'uso sefardita è di iniziare a recitare le Silichot dall'inizio del mese di Elul. Il Midrash dice che a Rosh Chodesh Elul, il primo giorno del mese di Elul, Mosè salì per la terza volta sul monte Sinai per ricevere le seconde tavole della legge. Ricordiamoci che le prime tavole della legge, che erano state incise completamente dal Signore Dio, erano state distrutte in seguito al peccato del vitello d'oro nel giorno del 17 di Tammuz. Successivamente Mosè aveva chiesto il perdono per questo grave peccato e il Signore aveva perdonato il popolo di Israele e così il popolo poteva ricevere nuovamente le tavole della legge. Ma le seconde tavole erano differenti dalle prime. Le seconde tavole non erano scritte, incise dal Signore, ma erano scritte da Mosè Rabbenu. Nelle seconde tavole c'è un intervento umano. Questo è uno dei principi fondamentali della Teshuvah. Uno degli ultimi versi della Megillah di Echa dice: Ashivenu Hashem Elecha Venashuva Chadesh Yamenu Kekedem, che significa: Facci tornare, o Signore, e noi torneremo. Chadesh Yamenu Kekedem, rinnova i nostri giorni come in antico. Qui si parla di un doppio ritorno, una doppia Teshuvah. C'è una Teshuvah che fa il Signore Dio verso il popolo, verso l'uomo, ma c'è un'altra Teshuvah, ed è quella che deve venire prima, che è la Teshuvah che parte dall'uomo verso il Signore. La Teshuvah deve iniziare da un cambiamento del nostro, un cambiamento di ogni ebreo, e solo dopo questo cambiamento il Signore può aiutare l'uomo a salire per la strada della Teshuvah. Torniamo al Midrash, che nel Pirkei di Rabbi Eliezer ci racconta che Mosè, quando salì sul monte Sinai per la terza volta, fece suonare nell'accampamento lo shofar. Perché fece suonare lo shofar? Perché il peccato del vitello d'oro era stato causato per uno sbaglio nel conteggio dei giorni, nel conteggio di giorni che Mosè doveva passare sul monte Sinai. E perché non ci fosse nessun errore, nessuno sbaglio, nel momento esatto in cui Mosè sale sul monte, viene fatto suonare lo shofar, perché tutti fossero sicuri che Mosè era salito in quel momento sul monte Sinai. E da quel momento inizia, dice il Midrash, un periodo di ritorno al Signore, un percorso di Teshuvah. È quello che viene rivissuto ogni anno dal popolo di Israele. E i sefarditi, per questo motivo, iniziano a recitare le Silichot proprio all'indomani, il giorno successivo di Rosh Chodesh Elul, del primo mese di Elul. Le Silichot vengono recitate in mezzo alla notte, Bachatzot al-Laila, perché secondo una tradizione il Signore riceve più volentieri le Tefillot che vengono recitate di notte. L'uso più comune è di recitare le Silichot non a mezzanotte, ma poco prima dell'alba, perché il Talmud dice che il Signore durante la notte gira per tutti i mondi e verso la fine della notte scende nel nostro mondo per ascoltare le Tefillot del popolo di Israele. C'è chi usa recitare le Silichot, in particolare le persone che non riescono ad alzarsi di notte tutti i giorni, c'è chi usa recitarle anche durante la giornata, prima della Tefillah di Shachrit, o prima della tefilà di Mincha o tra Mincha e Arvit. Anticamente esisteva anche l'uso di recitare le Silichot dopo la tefilà di Arvit, e questo uso nella maggior parte delle comunità è stato abolito, perché secondo la Kabbalah non è un momento propizio per recitare le Silichot e in particolare per recitare il brano delle 13 Middot di misericordia. I brani delle Silichot variano in base ai Minagim, in base alle varie comunità. I brani principali però sono appunto il brano delle 13 Middot di misericordia che troviamo già nella Torah e il brano del Viddui, della confessione dei peccati. Attorno a questi brani, che formano appunto il nucleo delle Selichot, sono stati composti durante i secoli in vari paesi, sia nel mondo ashkenazita che nel mondo sefardita, dei componimenti poetici che hanno come tema quello della Teshuvah, del ritorno al Signore, della Selichà e del perdono. Nella comunità di Roma si è conservato il minag spagnolo, il minag delle scuole catalane e castigliane, e mentre il minag italiano, l'antico minag italiano, è stato abbandonato. E lo troviamo in Italia soltanto oggi nelle comunità di Milano, di Torino e di Padova. Il testo delle Selichot inizia con le Berachot della Torah, le Berachot che si recitano prima di studiare la Torah. Per quale motivo? Perché nelle Selichot vengono inseriti più versi che sono tratti dalla Torah, dai Nevi'im, dai profeti e dai Ketuvim e dagli agiografi, e quindi la Halakha dice che prima di recitare dei versi di Torah bisogna benedire il Signore, dire la berakha, le Berachot che riguardano lo studio della Torah, le Birkot a Torah. In realtà c'è discussione tra i Posekim, tra i maestri, perché qui non si tratta in realtà di vero e proprio studio, ma si tratta di lettura di versi della Torah che vengono usati come tefilà, come preghiera, e non come studio vero e proprio di Torah. E quindi troviamo alcuni poschim, alcuni decisori, che ritengono che non ci sia bisogno di recitare le Birkot della Torah all'inizio delle Selichot, altri che invece impongono la recita di queste Berachot all'inizio delle Selichot, e questa è l'opinione che viene seguita nella comunità di Roma e già veniva seguita in tempi antichi. Un antico testo di Halakha romana, il Sefer At-Tadir, già riporta queste due opinioni e conclude che la Halakha è di appunto recitare le Berachot della Torah all'inizio per uscire dal dubbio per uscire dalla discussione tra queste due opinioni. Però si può dare forse un'altra spiegazione del motivo per cui si iniziano le Selichot con le Berachot della Torah, con le Berachot sullo studio della Torah. I grandi maestri del Musar dicono che il modo migliore per combattere lo Yetzer Hara, per combattere il nostro istinto che ci fa tendere a una cattiva strada, l'istinto del male, il modo migliore è appunto studiare la Torah, rafforzare il nostro studio di Torah. E non c'è modo più giusto di iniziare un percorso di Teshuvah che lo studio appunto di brani di Torah. Questo è uno dei compiti in questo mese, nel mese di Elul, di studiare più Torah rispetto a tutto, rispetto agli altri periodi dell'anno. Un grande rabbino dell'ebraismo italiano, Ramchal, scrive all'inizio suo libro Mesillat Yesharim, il percorso dei retti, il sentiero dei retti, che c'è una scala da percorrere per arrivare fino al livello più alto di spiritualità, di santità. E questa scala inizia con lo studio della Torah. Solo dallo studio della Torah si può arrivare a migliorare il nostro comportamento morale, alle nostre middot. Un altro motivo per iniziare le Sidichot con le Berachot della Torah è che il periodo di Elul, il periodo della Teshuvah, segue il periodo di lutto per la distruzione del Bet HaMikdash. Il Talmud dice che il Bet HaMikdash è stato distrutto nel trattato di Nedarim, è stato distrutto il Bet HaMikdash perché gli ebrei non recitavano le Berachot della Torah. Il Talmud cita un verso del profeta Geremia in cui si dice che neanche i Chachamim, neanche i profeti, erano in grado di dare una motivazione per la distruzione del Bet HaMikdash. Perché il Bet HaMikdash è stato distrutto? E il profeta Geremia scrive allo Svam et Torati, perché il popolo aveva abbandonato la mia Torah. Ma il Talmud dà una spiegazione diversa. Il Talmud dice che in realtà gli ebrei in quel periodo studiavano la Torah, ma non recitavano le Berachot prima dello studio della Torah. Che significa che non recitavano le Berachot? La Torah può essere studiata in vari modi. Si può studiare Torah come se fosse una qualsiasi materia profana, come se fosse una materia laica, ma la Torah può essere studiata e deve essere studiata come se si trattasse di un regalo che abbiamo ricevuto da Kadosh Baruch Hu. La Torah non è un argomento, una qualsiasi materia. La Torah è Torat Chaim, è la nostra linfa vitale. Le parole della Torah ci fanno vivere ogni giorno e ci danno la possibilità di avere una lunga vita. La Torah è stata sempre il cuore del popolo di Israele, la linfa vitale del popolo di Israele, ed è la Torah che ha mantenuto in vita Am Israel. E se la Torah viene studiata in modo sbagliato, allora il Bet HaMikdash può anche essere distrutto. Questo è quello che dice il Talmud, e questo è il significato del fatto di non aver recitato le Berachot della Torah prima di studiare, perché le Berachot della Torah sono molto importanti. Le Berachot della Torah sono, insieme alla Birkat Mazon, le uniche Berachot che vengono comandate già dalla Torah. Tutte le Berachot che noi diciamo prima di mangiare, prima di osservare una mitzvah, sono state comandate dai rabbini, sono Midrabanan, ad eccezione della Birkat Mazon e le Berachot della Torah. E quindi le Berachot della Torah hanno un significato importante sia da un punto di vista normativo, ma anche da un punto di vista concettuale. Il modo migliore per ricostruire il Bet HaMikdash che è in noi e il Bet HaMikdash di Yerushalayim è iniziare da uno studio di Torah, iniziare con uno studio di Torah che appunto non sia uno studio qualsiasi, come se fosse una materia qualsiasi, ma uno studio di Torah ringraziando Kadosh Baruch Hu di averci scelto, Asher Bacharbanu Mikol Amim, tra tutti i popoli, e di averci dato la Torah, Menatan Lanu et Torato, di averci dato la sua Torah. domani continueremo studiando il passo successivo delle Silichot, che è la prima Silichà. In molti Minagim si usa recitare all'inizio delle Silichot un componimento, una Silichà, scritta da Rabbi Yehuda Alevi, che inizia con le parole Yashen Alter Adam, tu che dormi, non cadere nel sonno profondo. È una Silichà che introduce il tema del sonno, che non è soltanto un sonno fisico, ma è anche un sogno spirituale. E le Silichot servono per farci risvegliare da questo sonno e per farci tornare alla vita spirituale e al nostro rapporto con Kadosh Baruch Hu, che possiamo meritare di arrivare a una Teshuvah completa, a una Teshuvah Meava, una Teshuvah che arriva da un sentimento di amore verso Kadosh Baruch Hu, e che si possa avverare l'acronimo del mese di Elul, che sono le prime lettere del verso Anil Edodi Vedodi Li, un verso del Cantico dei Cantici, che significa io sono per il mio sposo e lo sposo è per me. Se riusciamo a ricongiungerci, a riunirci con il nostro sposo, che è Kadosh Baruch Hu, allora anche il Signore si ricongiungerà con noi. Shalom.